Dal Salmo 21. Lodate il Signore, voi suoi fedeli. Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, perché egli non ha disprezzato né disdegnato l'afflizione del povero. Il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido di aiuto.
Dal legno della croce regna il Signore.
Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra. Davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli, perché del Signore è il regno, è Lui che domina sui popoli.
Dal legno della croce regna il Signore.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore.
Dal legno della croce regna il Signore. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo anche i soldati deridevano il Signore Gesù. Gli si accostavano per pungergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei giudei». Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso».
Pace bene, amici ascoltatori di Radio Missione Francescana. Siamo al termine dell'anno liturgico. Oggi celebriamo, secondo il rito ambrosiano, la festa di Gesù Cristo, Signore Re dell'Universo. Gesù Re. È un termine che con certa fatica appropriamo al Signore, perché ormai le dinastie regali dentro la nostra cultura e la nostra società europea sono un po' dimenticate. Sì, abbiamo un re dell'Inghilterra, del Belgio, ma di fatto le nostre nazioni sono democratiche, così si suol dire. Per cui pensare al re, ad un re, e equiparare Gesù Cristo re ci dà un po' fastidio, perché di fatto lui non è venuto per essere servito, ma per servire, dirà, e dare la sua vita per il riscatto, per la salvezza di molti. E il Vangelo di oggi appunto è appropriato, perché ci fa capire sì che Gesù è re, nel senso che è il Signore, colui che sta a capo e sopra di tutti e di tutto, ma è un re che muore per amore, che dà tutto. È un re un po' diverso. Possiamo fare una serie di considerazioni, di riflessioni su questi tre versetti del Vangelo. Innanzitutto, il trono su cui siede il re dell'universo è la croce, che è segno dell'amore senza confini di Gesù per noi. Il suo regno è fatto di questo amore. In questo regno, dove lui regna, vige la legge della carità, l'ultimo e unico comandamento, e non c'è amore più grande di colui che dà la vita, cioè dà tutto per la persona che ama. E Gesù viene descritto e presentato in questo brano del Vangelo come colui che dà tutto, tutto se stesso, fino all'ultimo. Il primo cittadino del nuovo regno di Cristo, tra l'altro, è un ladro. È un aspetto particolare, singolare, perché ci fa capire come l'amore, questo amore, questa donazione di Gesù Cristo abbracci tutti quanti senza escludere nessuno, dando a tutti la possibilità di salvarsi. In croce, mentre Gesù in croce, un malfattore si converte. C'è veramente posto per tutti in paradiso. Accanto ai due ladri incalliti si ritrova tutta l'umanità, composta anche di persone povere, delinquenti, ingiuste, che però il Signore nel suo amore non abbandona mai ed è sempre in attesa di una loro conversione. E forse nell'ultimo momento, istante della loro vita, quando ormai tutto sta per compiersi dal punto di vista umano, come in questo caso, in questa situazione descrittaci dal Vangelo di oggi, in cui poi Gesù dirà, esclamerà, tutto è compiuto, quando si sta per compiere il fine della nostra vita terrestre, di ciascuno di noi, anche il più grande dei peccatori, forse in quel momento, dentro, nel cuore di ogni persona, c'è un appello al Signore perché lo salvi. Ricordati di me quando sarai nel tuo regno, quando sarai in paradiso. E Gesù ratifica e convalida questa promessa, questa richiesta, questa domanda, dicendo, rispondendo, oggi sarai con me in paradiso. Ecco allora il nostro tipo di re che dobbiamo copiare, perché anche noi siamo dal battesimo in poi profeti, re e sacerdoti, ma il nostro appellativo, la nostra caratteristica regale va vissuta come ha vissuto Gesù la sua regalità. Lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
La festa che celebriamo oggi, la solennità di Cristo Re, è stata istituita da Pio XI nel 1925 e allora l'intenzione era duplice. Da una parte si voleva reagire a certi eccessi del laicismo moderno, contemporaneo, che vorrebbe negare il divino e fare a meno di Dio. E allora in questo senso ci ricorda che Cristo è il re dell'universo. E proprio come dice il Salmo, del Signore è il regno, è lui che domina sui popoli. Quindi di fronte a una cultura contemporanea che vorrebbe fare a meno di Dio, questa festa ci ricorda che l'universo, la storia, non sono lasciati al caso, ma c'è un centro, c'è una regalità, c'è una sovranità che regge tutto, e questa sovranità ha il suo centro proprio in Cristo, che è re dell'universo e della storia. Dall'altra parte, questa festa voleva anche reagire a un altro tipo di eccesso, un eccesso magari di un certo clericalismo trionfante che tendeva, o tende, ha sempre teso, insomma, a servirsi di Dio in un senso troppo umano e a vedere il regno di Dio troppo sulla terra e troppo simile ad altre forme di potere, di istituzioni umane. E allora di fronte a questo ci ricorda che la sovranità di Cristo, il modo di essere re di Cristo, è un modo particolare che non va confuso con la nostra immagine, insomma, del re. Come diceva padre Gianni, oggi di re non abbiamo più tanti, però nell'immaginario di tutti l'idea del re evoca, diciamo, la massima grandezza umana, il potere, la gloria, la potenza, il massimo a cui uno possa arrivare, il dominio sugli altri. Ecco, questa è un po' la nostra immagine di re, e quindi la nostra immagine di grandezza. E la festa di oggi ci dice che invece la grandezza, che è la grandezza di Dio, è quindi l'unica forma di grandezza, perché se Dio è grande, è quello il modo di essere grandi. La grandezza di Dio si esprime in un altro modo. E il Vangelo ce lo dice bene, perché ci fa vedere proprio plasticamente il Signore Re su una croce. Addirittura c'è il cartello sopra di lui, no? Questo è il Re dei Giudei. E il ladrone lo chiama Re, i militari, il popolo lo chiamano Re, per deriderlo. Ma questa è la regalità di Dio, questo è il modo di essere grandi di Dio. Ed è attraverso il servizio, attraverso l'azione di salvezza. Dio è grande perché ama, perché salva. Chi salva non se stesso. Gli dicono, non sei tu il Cristo, salva te stesso. Questa sarebbe l'idea. Se sei re, sei capace di salvarti. Però chi salva, salva il ladrone. In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Colui che riesce a riconoscere anche in quel l'uomo giusto, innocente, crocifisso, riesce a vedere la regalità. Anche la prima lettura, tutte le letture di oggi girano intorno a questo tema, no? Come dobbiamo intendere la regalità di Cristo? La prima lettura è tratta dal profeta Isaia ed è uno dei famosi carmi del servo di Yahweh, in particolare questo secondo carme, che questo personaggio strano, enigmatico, sofferente, insomma, è un personaggio che ha delle sventure nella vita, che soffre e tuttavia è additato come il servo del Signore. Dice Isaia nella lettura di oggi: «Il Signore dal seno materno mi ha chiamato e fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome». Quindi è una chiamata che viene da lontano. Il servo obietta, no? Guarda come sono ridotto. Dice: «Invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze, ma il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio». E allora risponde il Signore: «Così dice il Signore, il Redentore di Israele, il Santo di Israele, a chi è disprezzato, rifiutato dalle nazioni e schiavo dei potenti. I re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi si prostreranno a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto». Questo personaggio enigmatico, questo servo sofferente ma strumento del Signore, non si sa che fosse, forse Isaia intendeva un profeta perseguitato, forse intendeva tutto il popolo di Israele, ma le comunità cristiane, rileggendo alla luce di Cristo questi brani, hanno visto in questo servo sofferente proprio un'immagine del Cristo, no? Il Cristo che è servo di Yahweh, quindi partecipe della sua regalità, ma è servo attraverso la croce, attraverso la sofferenza, attraverso la salvezza. Ecco, e concludo ricordando, no, quello che diceva Papa Francesco ai cardinali durante una delle loro riunioni. Probabilmente c'è sempre stata un po' nella Chiesa questo rischio di sentirsi troppo principi, no? E gli diceva loro: ricordatevi che siete principi, ma siete principi di un re crocifisso.
È un mistero grande quello della croce del Signore Gesù. Quando leggevo le letture pensavo a cosa si poteva dire per rendere chiara questa cosa, per non scandalizzare, perché poi al giorno d'oggi è facile scandalizzarsi della croce, perché in genere la si rifiuta, in genere c'è uno spiccato desiderio che l'io abbia il sopravvento nella vita, no? Che il proprio io non venga calpestato, che venga tenuto in conto, che venga valorizzato, tutte cose anche giuste, perché è giusto che la nostra persona sia anche valorizzata, perché comunque siamo un dono di Dio, siamo preziosi ai suoi occhi. Però il Signore Gesù ci insegna un altro modo forse di valorizzarci, che non è quello che magari ci propone la società di oggi e a cui spesso anche noi cristiani comunque andiamo dietro in nome di una salvaguardia di noi stessi. Abbiamo paura in fondo di perderci, paura di perdere qualcosa di noi. Se parliamo di sacrificio, se parliamo di croce, anche tra noi cristiani c'è questa, cerchiamo di metterla da parte, queste parole cerchiamo di eliminarle perché ci sembrano controproducenti per la nostra vita e per la vita dei nostri fratelli. Invece la liturgia di oggi ci viene a dire qualcosa di diverso, ci viene a parlare di un re, di un Gesù che è stato fatto re, in modo ironico come diceva prima Marco, e che esercita la sua regalità pendendo da una croce, dall'albero della croce. Esercita la sua regalità dando la sua vita per noi, offrendo tutto se stesso per noi. Quindi esercita la sua regalità dando un segno di amore immenso, enorme. E allora forse dobbiamo riscoprire la parola amore legata al dono, perché amore non è una parola astratta, è una parola concreta che ci deve dire qualche cosa di grande. Gesù ha avuto un amore così grande che è riuscito a dare la sua vita, è riuscito a dare tutto se stesso, a offrire se stesso in nome di questo amore, per questa salvezza di noi uomini. Quindi lui è il nostro esempio, lui è il modello a cui noi dobbiamo tendere, e ce lo spiega benissimo in questo senso la seconda lettura, la lettera di San Paolo ai Filippesi, che è proprio un inno all'obbedienza, ai sentimenti di Gesù, e ci dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, che pur essendo nella condizione di Dio non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo la condizione di servo, divenendo simile agli uomini, simile a noi, quindi umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Ma perché? Perché ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Signore. Quindi Signore Gesù non è morto così per se stesso, è morto per noi, ha dato la sua vita per amore, nell'obbedienza, nell'umiltà, ma perché nel suo nome ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. Ecco che allora anche per noi vale la stessa cosa. Perché dovremmo accettare la croce quando ci capita? Perché dovremmo umiliare noi stessi, svuotarci? Perché dovremmo farci servi? Ma perché? Perché è un grande segno di amore, un grande segno di salvezza, un grande segno di trionfo. Noi il trionfo a volte lo vediamo appunto nella vittoria materiale. Quando uno vince qualcosa, ecco che allora è vittorioso. La vittoria di cui Gesù parla è un'altra, la vittoria del cuore, la vittoria dell'amore, la vittoria dell'essere capaci di dare la vita. E allora sì che si è vittoriosi, allora sì che si è grandi, allora sì che si diventa come Dio, quando si riesce a fare quello che ha fatto Lui in Gesù. È un capovolgere un po' la nostra concezione di vittoria, di potenza, di grandezza, perché si è potenti quanto più si ama. Noi a volte diciamo: quando si ama si è deboli. La debolezza dell'amore, no? L'amore ti rende vulnerabile, ti rende debole. In un certo senso è vero, l'amore rende vulnerabili, perché poi per amore si soffre. Gesù ha sofferto per amore, però è anche vero che è una vittoria su noi stessi, una vittoria sul nostro io, una vittoria sul nostro egoismo. E allora ecco che non è più una sconfitta, non è più una morte, ma è vita. Diventa quello che sembra morte, che sembra essere uno svuotamento fine a se stesso, che sembra essere una perdita, diventa invece una vittoria, diventa fonte di vita, fonte di amore, fonte di salvezza, come di fatto lo è stato per Gesù, che è diventato segno di salvezza per tutti noi, e nel suo nome ogni lingua può proclamare che lui è il Signore a gloria di Dio Padre. E se noi siamo cristiani ci deve stare a cuore tutto questo, deve starci a cuore che anche attraverso di noi, anche attraverso il nostro vivere come ha vissuto Gesù, noi stessi per primi e poi gli altri possano dare gloria a Dio.
Riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il commento alla liturgia della parola. Gesù Cristo, re dell'universo. E abbiamo visto che il suo regno e il suo modo di regnare hanno uno stile diverso da quello dei re della terra. Gesù, re, domina servendo, domina morendo. Intanto che noi fissiamo il nostro sguardo a Gesù e in Gesù posto, crocifisso tra due ladroni, bisogna anche spaziare nel contesto del capitolo in cui ci viene ripresentata la scena di Gesù in croce. Ci sono dei personaggi che girano attorno, delle attese, ci sono delle domande, delle risposte, delle considerazioni. E bisogna anche, rimane comunque sempre utile, fare riferimento all'Antico Testamento. È illuminante in tal senso un episodio narrato dal secondo libro di Samuele. Mentre Davide sta rientrando in Gerusalemme, dopo aver sconfitto i rivoltosi, gli si fa incontro Simei, tutto timoroso di dover pagare con la vita l'ignobile maledizione scagliato contro il re quando costui era in fuga davanti ai ribelli. Davide cosa fa? Trattiene i soldati dall'uccidere Simei e motiva così la propria scelta. Si può mettere a morte oggi qualcuno in Israele? Non sapete dunque che oggi io divento re di Israele? e rivoltosi poi a Simei afferma: tu non morirai. Ecco, questo è il tratto, lo stile del vero re Davide, che precorre i tempi in un certo senso, ma che si collega al modo di regnare di Gesù Cristo. Il vero ritratto del re secondo la volontà di Dio è questo: è colui che fa vivere, che difende la vita, colui che riconcilia, colui che è attento al bene del suo popolo. Quindi, dentro questa scena dei due malfattori, noi vediamo che gira un gruppo di personaggi. Ci sono coloro che inveiscono contro di lui, ben pensanti, ci sono le donne che lo hanno accompagnato lungo la strada, lungo il cammino della vita negli ultimi 3 anni circa del suo pellegrinaggio per le strade, sulle strade della Palestina. Ci sono i soldati e poi c'è anche non soltanto un malfattore buono, ma un soldato buono che alla fine dice: veramente quest'uomo era figlio di Dio, veramente quest'uomo era un uomo giusto, figlio di Dio. Lo troviamo espresso letteralmente nel racconto di Marco, ma questo soldato si accorge che Gesù era un uomo giusto, non era un malfattore, un mascalzone. E la salvezza che viene operata da Gesù Cristo si consuma, si realizza, diventa completa e piena non quando conquista gli altri con la sua affascinante parola, convertendoli, persuadendoli che è bene accettare la sua parola perché è una parola di salvezza. Ma la pienezza della salvezza, diversamente da come siamo abituati noi a ragionare con la nostra sapienza umana, la pienezza della salvezza si ritrova proprio quando Gesù viene annientato nella sua umanità, quando deve entrare crocifisso nel silenzio, nella solitudine, e lì salva tutti quanti, a partire da chi? Da un malfattore, a partire dall'ultimo, da questo buon ladrone, che però lo riconosce come Messia, come inviato, come colui che ha la possibilità di donare la salvezza.
Anch'io, come ha già fatto prima Irene, volevo ricordare la seconda lettura, la lettera ai Filippesi. È un inno cristologico che probabilmente è precedente a Paolo, cioè era già in uso nella comunità di Filippi, e San Paolo lo cita in questa sua lettera. E quindi è un'espressione di fede molto antica, cioè un'espressione molto antica della fede di una comunità cristiana. E esorta ad avere, qui dice, gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Letteralmente sarebbe: abbiate la stessa mentalità di Cristo Gesù, lo stesso modo di guardare il mondo e le cose. Infatti egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio. Si parte da un dato di fatto: Gesù Cristo è nella condizione di Dio, ma non ritiene questa cosa un privilegio. E qui quanto ci sarebbe da convertire la nostra mentalità, perché quando noi abbiamo qualche cosa, abbiamo un potere, una cultura, uno stato, insomma, noi certo che riteniamo un privilegio, cioè noi siamo arrivati fin qui, no? E ci teniamo a sottolinearlo che abbiamo un certo stato. E anche quando siamo filantropi o ci piace aiutare gli altri, lo facciamo sempre dal nostro stato, no? Ti aiuto, faccio del bene, però io rimango io e tu invece rimani tu. Invece la mentalità di Cristo Gesù è un'altra, e si esprime in una discesa, in uno svuotamento. Perché Dio, Gesù, cosa fece? Svuotò se stesso assumendo una condizione di servo e diventando simile agli uomini. E poi, apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Potremmo leggere queste frasi proprio come una serie di gradini discendenti, no? Che dall'alto dei cieli, dall'alto della condizione divina, non ritenuta un privilegio, scendono, svuotandosi, diventando servo, diventando uomo, facendosi obbediente fino alla morte e addirittura alla morte di croce. Ecco, questa è la mentalità di Cristo Gesù che San Paolo ci esorta ad avere. Quindi quanto è diversa, no, dalla nostra mentalità corrente.
E questa mentalità esprime il modo di essere grande di Dio. Come dicevamo prima, se c'è una vera grandezza, è la grandezza di Dio. Ma la grandezza di Dio è questa, si esprime in questa mentalità, in questo atteggiamento. E alla fine arriva, no, la glorificazione da parte del Padre. Proprio perché Gesù è stato grande alla maniera di Dio, allora per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. E allora nel nome di Gesù ogni ginocchio si piegherà nei cieli, sulla terra e sottoterra. Ecco, dobbiamo riflettere sul nostro concetto di grandezza, no? Sul nostro concetto di privilegio e convertire la nostra mentalità per aderire proprio alla mentalità di Cristo, come ci chiede l'Apostolo.
All'inizio di questo Vangelo è scritto che i soldati deridevano il Signore Gesù e poi dicevano: «Se tu sei il re dei giudei, salva te stesso». Poi ancora il ladrone, uno dei due ladroni, che dice: «Ma se tu sei veramente il Cristo, non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi». Quindi c'è continuamente questa provocazione, no? Di chiedere a Gesù: ma se davvero sei il re, se davvero sei così potente, salvati. E appunto il ladrone dice: non solo salva te stesso, ma salva anche noi. Però il concetto di salvezza per Gesù è diverso. Di fatto lui sta salvando l'umanità con questo gesto sulla croce. Lui di fatto salva tutti noi, però in un modo diverso da quello che i giudei di allora e anche il ladrone si attendevano, che è un po' quello che però prende anche noi. Anche noi in fondo oggi pensiamo a una salvezza che non è quella della croce, insomma non è quello di stare appeso al legno. La salvezza che noi pensiamo spesso è quella salvezza che ci fa sentire appagati, sereni, felici. Forse non è solo è anche questo la salvezza, è anche questo la gioia, certo, ma non è solo questo, è troppo poco. La salvezza che aveva in mente Gesù, o meglio che aveva in mente il Padre, a cui il Figlio ha aderito pienamente, è un'altra. È quella salvezza che si fa salvezza proprio perché diventa svuotamento di se stesso, diventa dono continuo di sé fino alla fine, e quindi è questa salvezza di cui parla Gesù, è questa salvezza che deve interessare anche noi. Io a volte mi viene in mente proprio adesso mentre sto parlando, quante volte quando qualcuno si ammala sentiamo le persone, anche noi cristiani, dire: ma come mai si è ammalata quella persona lì che era così brava, che era così onesta, che era così... ma non meritava di ammalarsi? Perché non si è ammalato uno che è disonesto, uno che compie le cose sbagliate? Ecco che noi abbiamo un criterio anche sulla malattia, anche sul modo di vivere, sulla felicità, anche su quello che capita durante la vita, che è diverso probabilmente, anzi sicuramente, dal criterio che ha Gesù. Perché di fatto su questa terra non vanno bene, perché uno è bravo allora gli va tutto dritto. Allora se dovevamo fare questo ragionamento, Gesù non doveva morire in croce, anzi doveva essere esaltato grandemente e appunto essere il re dei re, come di fatto poi noi come cristiani lo proclamiamo. Ma il Signore ha scelto un'altra via, che è la via dell'annientamento, la via dello svuotamento, la via dell'abbassamento, la via dell'umiltà. Ma non l'ha scelta poi fine a se stessa, come dicevo prima, l'ha scelta per una grande impresa, per un'impresa per la salvezza dell'uomo, per una cosa enorme. E quello che ci fa sperare anche davanti ai fallimenti, davanti alle malattie, davanti alle croci, che comunque nella vita sono inevitabili, che cos'è? È proprio quella frase che viene detta alla fine al buon ladrone: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Il Signore ci promette il paradiso. C'è qualcosa di infinitamente grande, bello, pieno di amore, di luce, di gioia. Ci promette tutto questo, ma è questo il nostro fine. Il nostro fine non è che qua non ci si ammali, che qua non si soffra, che qua non, no, perché purtroppo la vita è fatta anche di queste cose, la vita è fragile, è debole, però quello che ci attende è qualcosa di infinitamente più grande. Noi dobbiamo vivere per questo qualcosa di più grande. Gesù ha vissuto per questo qualcosa di più grande, che era l'amore del Padre, era la presenza del Padre, quindi il desiderio di essere una sola cosa con Lui, il desiderio di obbedirgli fino alla fine, il desiderio di aderire al Padre in questo progetto di salvezza per l'uomo. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. Siamo qui su questa terra come cristiani per aderire al progetto di amore che Dio ha per ciascuno di noi e per ciascuno dei nostri fratelli. Quindi è in nome di questo progetto di amore, di questo progetto di bellezza, di questo progetto infinito, che noi siamo qua a vivere. E quindi viviamo in un certo modo, non viviamo solo per quello che vediamo. Le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. Quindi viviamo anche per quello che vediamo, certo, perché siamo su questa terra, per cui è giusto anche che ci impegniamo perché il mondo sia migliore, perché le persone stiano bene, perché le persone siano felici, perché noi possiamo essere sereni e felici. Però in questo essere sereni e felici ci deve essere il desiderio come cristiani di compiere la volontà del Padre, di andare fino in fondo per quello che il Padre ci chiederà e quindi di essere obbedienti fino alla fine come Gesù, accettando anche le sconfitte, accettando anche le cose che non vanno per il verso giusto, perché tutto è dentro questo progetto di amore, tutto è inserito in questo cammino che ci porta verso questa certezza. Oggi tu sarai con me in paradiso. E il paradiso può essere già qua se noi viviamo in questo modo, se noi viviamo con questa disponibilità all'amore, a fare la volontà del Padre, a non desiderare di essere noi in prima fila, noi quelli che veniamo osannati, acclamati, lodati, eccetera, 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 ma che veniamo capiti perché compiamo la volontà del Padre, perché siamo obbedienti, perché amiamo, perché impariamo ad amare come Lui fino alla fine, perché impariamo a dare la vita. Quando leggiamo a volte nella storia di quelle persone che sono morte per dare la vita per gli altri, sempre ci pervade un sentimento di gioia, perché diciamo: ma che brava che è stata questa persona, ma che cosa bellissima che ha fatto, ha dato la vita per un altro, ha dato la vita per gli altri. Allora anche noi umanamente sentiamo che è una cosa bella dare la vita, e quindi abbiamo davanti Gesù che ce l'ha insegnato, e dare la vita è darla in tanti modi, non è solo morire, è darla anche amando, è darla anche non tenendo conto di se stessi ma guardando il bisogno degli altri, andando incontro a questi altri, a non avere paura degli altri. A volte abbiamo paura che gli altri ci tolgano qualcosa, i nostri spazi, i nostri soldi, il nostro tempo, la nostra vita, e invece dobbiamo andare incontro agli altri come ha fatto Gesù, che ha assunto la nostra umanità, si è fatto piccolo, si è fatto debole, si è fatto servo, ha gioito di poter servire, ha gioito di poter dare la sua vita, ha gioito di poter salvare gli altri. Ecco, dobbiamo metterci in questa logica, che è la logica di Dio, e allora attenderemo questo paradiso che promette Gesù: oggi sarai con me in paradiso, ma anche lo sentiremo già qua, perché saremo pieni di quell'amore di cui il Signore Gesù ci vuol far dono continuamente, ogni giorno.
E riprendiamo per concludere il commento alla liturgia della parola di questa solennità di Gesù Cristo, Re dell'Universo. Ciò che stupisce, stupisce noi, ma ha stupito anche quelli che sono i maestri di spiritualità di ogni tempo, di ogni singola persona che si accosta a questo testo biblico, ciò che stupisce è la facilità con cui il buon ladrone ottiene il paradiso. Vorrei però citare a proposito un episodio tratto dalla vita ed eti dei padri del deserto che vivevano ai margini della società di allora. Un tale disse al padre Giovanni il Persiano: «Abbiamo tanto penato per il regno dei cieli, lo erediteremo infine?» E l'anziano rispose: «Confido di ereditare la Gerusalemme dell'Alto, perché dovrei dubitare? Sono stato ospitale come Abramo, paziente come Giobbe, umile come Davide, mite come Mosè, santo come Aronne, eremita come Giovanni, contrito come Geremia, dottore come Paolo, fedele come Pietro, saggio come Salomone. E credo, come il ladrone, che colui che per sua bontà mi ha donato tutto ciò, mi darà anche il regno dei cieli». Cioè, questo episodio di questo padre Giovanni il Persiano ci fa capire, ci indica una via per essere certi della salvezza imminente anche dopo o con la nostra morte. Cioè, la via è quella di guardare indietro, di riscoprire quelli che sono stati i benefici, i doni, le grazie ricevute dal Signore in questo nostro percorso esistenziale e poi ragionare in questo modo. Come il Signore mi ha aiutato, sostenuto, salvato nella mia vita, così mi salverà alla fine. Ecco, con questa riflessione salutiamo tutti quanti a voi, amici ascoltatori di Radio Missione Francescana. Una buona giornata e domenica nel Signore da parte di Padre Gianni,
Marco,
Irene.